molto bello anche la partecipazione di Padre Domenico. Padre Domenico è, per i nuovi, è un figlio dell'amore misericordioso, studiò a Roma, eravamo io ragazzina, lui giovanissima, e fino a, appunto, al suo sacerdozio, dove andammo insieme, pullman e peste. E poi il Signore l'ha chiamato d'altro. In qualche modo ce l'ha tolto? No, non è corretto. Non è corretto. Però ora è il vescovo di Città di Castello. La congregazione ha due vescovi, padre Armando Martin e padre Domenico Cacciani. Da una famiglia così piccola, due grandi doni, così penso proprio che sono quanto di più grande il Signore poteva donarci. Lo conosciamo molto bene, gli vogliamo molto bene. La cosa che vi voglio dire è che quando a giugno gli abbiamo proposto di essere tra noi, perché nessuno meglio di lui poteva, no? Ce ne sono altri, però voglio dire, lavoriamo in casa, poterci aiutare, ci poteva aiutare a spezzare questa parola, lui ci ha detto: mi farebbe tanto piacere, perché è tanto tempo che non sto con voi, e ha fatto salti mortali per venire, perché è in visita pastorale. E padre Domenico, grazie. Signore, ti benedico.
Un saluto cordialissimo e fraterno a tutti voi. Davvero resto sorpreso dalla numerosa e bella, attenta presenza. Grazie Antonella per quello che hai detto. Veramente eravamo tanti anni fa lì a Spinaceto a muovere i primi passi, io come appena prete insieme a padre Ottavio, che poi che è qui, che poi farà anche lui una relazione. E devo dire, devo ringraziare il Signore perché quei semi sono maturati, e voi siete davvero una bella speranza nella famiglia di Mare Speranza. Quindi davvero anch'io sento molta commozione nel vedere dopo tanto tempo tante persone che sono qui e in maniera veramente convinta. Sono convinto che il carisma dell'amore misericordioso debba arrivare ad ogni uomo. L'ha detto il Signore alla madre, la madre ci ha creduto e la madre ha fatto tutta la sua parte, adesso tocca a noi farla e continuare l'opera. Quindi ho accettato ben volentieri di essere qui con voi. Mi dispiace di essere solo per poco tempo, perché mi sarebbe piaciuto anche parlare con molti di voi che conosco quasi tutti. E davvero la mia impressione e anche il senso di questo mio servizio è un grande incoraggiamento. Ecco, vorrei che anche attraverso questa piccola parola che arriva da me sia risuoni come un incoraggiamento a crescere nella fede viva, nella speranza certa, nella carità ardente, che sono le cose più importanti che identificano sia il cristiano e in particolare il figlio dell'amore misericordioso, il laico dell'amore misericordioso. Grazie Antonella, grazie a tutta l'equipe. Ha detto anche Antonella che mi volete bene, anch'io davvero vi voglio bene, e poi davvero condivido quello che ha scritto padre Aurelio Perez e anche sicuramente la preghiera di Madre Speranza. E noi siamo qui proprio come famiglia dell'amore misericordioso, se volete famiglia allargata, no? Perché la Madre Speranza non ha fondato direttamente il laico dell'amore misericordioso, ma era sicuramente nel suo cuore. Io vi offro questa riflessione, spero che voi possiate accoglierla e metterla un po' nel vostro repertorio in maniera utile. Ecco, comunque vorrei parlare molto col cuore e in maniera semplice per quanto mi riesce. Allora, parto da un testo dell'Evangelii Gaudium. Vorrei, questo è proprio anche un invito che faccio cordialmente e convintamente, questo testo che Papa Francesco ci ha donato è un testo fondamentale. Lui l'ha ripetuto, lo ripete qui, l'ha ripetuto poi in seguito, e quindi noi, come figli della Chiesa, di questa Chiesa, dovremmo tenerlo a mente. Guardate, è una miniera. Penso che l'avete letto tutti. Chi non l'ha letto, insomma, è in grave difetto, e quindi recuperi. E chi l'ha letto lo rilegga ancora, perché qui di spunti ce ne sono un'infinità e vanno proprio nel senso o nel segno della misericordia del Signore. Quindi questo è un testo che, cioè, viene prima il Vangelo ovviamente, ma questo è un, se volete, un commento al Vangelo attualizzato, no? Ai nostri tempi. Il Papa Francesco è un dono di Dio per la Chiesa di oggi. Noi siamo una Chiesa, dunque questo è il testo fondamentale. Basterebbe dire questo, io potrei andarmene, perché veramente qui c'è molto più tutto, insomma, quello che potrebbe ispirare anche la spiritualità dell'atto dell'amore misericordioso. Sentite questo testo, numero 84 dell'Evangelii Gaudium. La gioia del Vangelo è quella che niente, nessuno ci potrà mai togliere. Affermazione secca, quindi, come dire, non è possibile un cristiano triste, e non è possibile che uno cominci a dire le sue difficoltà giustificando la tristezza, la lamentela, lo scoraggiamento. Questo non crede nell'amore misericordioso, non crede in questa parola di Gesù che Papa Francesco mette a tema, a titolo, la gioia del Vangelo. Chi crede nel Vangelo è nella gioia a prescindere, come si dice. A anzi, più difficoltà, più problemi, più gioia. Vedi Francesco, perfetta Letizia. Ma la speranza è d'accordo. Quindi la gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere. Citazione del Vangelo di Giovanni. Penso a me, ma penso a voi, scusate se insisto, quanti motivi tiriamo fuori noi per dire che il mondo è triste, perché il problema è perché quella, ognuno racconta le sue storie. Storie che alla fine sono di lamentele. Apriamo la Bibbia e vediamo Eterna, la sua misericordia, perché Dio ha fatto questo, perché Dio ha fatto, cioè tutto il contrario, no? Noi siamo carenti di fede, non abbiamo gli occhiali giusti. Ancora il Papa, i mali del nostro tempo, del nostro mondo, e quelli della Chiesa, e si potrebbe aggiungere quelli nostri personali, e non sono meno, non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore e entusiasmo, no? Che oggi sembra spento, siamo abbastanza spenti, no? Quindi i mali del nostro tempo non giustificano il nostro poco fervore, il nostro poco impegno. Consideriamoli i mali come sfide per crescere. Inoltre, lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità. Rileggo. Inoltre, lo sguardo di fede. La madre, quando diceva che la prima cosa è lasciare la fede viva, no? Il testo che abbiamo letto oggi, stamattina, si è stata la messa, no? La fede di Abramo, e non tanto le sue opere. Il giusto vive di fede. Lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre, sempre, lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità che non manca, no? Senza dimenticare che dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. La nostra fede, insiste, è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata, nozze di Cana. La fede vuol dire che quell'acqua può essere trasformata in vino, basta che Gesù dica una parola. La fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. Gesù alla Samaritana, dopo l'incontro alla Samaritana, dice ai discepoli: vedo i campi biondi di messe. Avrebbe potuto dire: vedo un disastro, miei che non capiscono niente. La Samaritana, un disastro, mo arrivano questi, vedo i campi già biondi di messe. Ma il nostro mondo è peggio di quello che vedeva Gesù. E comunque, i campi di messe sono, è un deserto o è una messe? E mi viene in mente, aveva fatto la veglia missionaria 2 giorni fa, e sono state evocate 2 immagini, una il roveto ardente, no, di Mosè. Scalzati, che questo è un luogo santo, è a deserto, no? Il roveto ardente. E un'altra immagine, non so se a voi vi è capitato di vedere, qualcuno è stato a Nairobi, io sono stato una volta sola, e la cosa che più mi ha impressionato è la montagna di rifiuti, proprio appena a periferia, subito quasi non tanto fuori della città, proprio una montagna di rifiuti, immaginate proprio montagna, dico veramente montagna, che fumava, quindi che stava bruciando, immaginate il cattivo odore si sentiva a chilometri, e su questa montagna, udite, udite, c'erano i bambini che andavano a raccogliere quello che potevano. Attenzione, andavano lì dopo aver pagato, perché c'erano attorno a questa montagna di rifiuti quelli che se vuoi andare mi devi pagare. Allora, mettendo insieme queste 2 immagini, no? Il mondo di oggi è una montagna di rifiuti per certi versi, la discarica, no? E ognuno può pensare a tutto, le miserie sue, del mondo, eccetera, eccetera. E dall'altra il roveto ardente. Si può pensare in questa montagna di rifiuti che c'è il fuoco del Signore lì, che c'è l'amore misericordioso che brucia le nostre miserie, e intravedere che Dio è amore misericordioso lì, proprio lì, in mezzo al cumulo di miserie, a questi rifiuti umani. Ecco, noi ci potremmo fermare a vedere le miserie, gli scarti, no? Il cattivo odore, e non leggere con la fede che lì proprio, no? C'è il fuoco di Dio. Scalzati, questo è un luogo santo. Sembra molto, questa mi pare una bella immagine dell'amore misericordioso, no? Per dire che non abbiamo nessun diritto di lamentarci se abbiamo appena appena un po' di fede, e piuttosto dovremmo scorgere parole di Papa Francesco: siamo sfidati a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. Togliamo via la zizzania e rimane solo il bel grano? No, pazienza, sappi vedere che questo grano alla fine spunterà, crescerà nonostante tutto, anzi attraverso le sfide della vita, e che forse, Dio voglia, anche la zizzania diventerà grano, e perché no? E poi, io sono grano e l'altro è zizzania? Nessuno l'ha detto, attenzione, no? Ma forse io sono grano e zizzania, e l'altro forse pure. E siamo chiamati proprio in questa vita a fare in modo che questo grano maturi e Dio lo voglia anche la zizzania si trasformi miracolosamente in grano. Sto sognando o sto dicendo il Vangelo? Mi pare che il Vangelo vada da queste parti. Dice ancora il Papa a 50 anni del Concilio Vaticano II: anche se proviamo dolore per le miserie della nostra epoca e siamo lontani da ingenui ottimismi, il maggiore realismo non deve significare minore fiducia nello spirito né minore generosità. Che sono parole, sono pesanti, e entrano proprio, sono una chiave di lettura della storia che stiamo vivendo. Per dire che, primo punto che sto dicendo, per dire che la fede viva, di cui parla Mara Speranza nel Testamento come prima cosa, è veramente fondamentale nella vita cristiana. per noi, per la madre sicuramente, perché la vita della madre è tutta una storia di tribolazioni, di oscurità, di difficoltà che lei ha attraversato con la luce della fede, con la certezza che l'amore misericordioso era l'opera, no? E si serviva anche di lei. Ecco, stamattina stavo ascoltando una persona che mi raccontava delle esperienze veramente brutte e che se uno le legge umanamente va in crisi, e se non va in crisi ha un cuore duro, perché vedere una povera persona che tribola, no, e non sai come aiutarla e magari è disperata, ti senti veramente male e tu dici: ma dov'è l'amore di Dio? Questa è la domanda. Ma come può resistere Dio di fronte a questa sofferenza? Che sembrerebbe inutile, perché umanamente non c'è speranza, e tribola, e quindi mi metto in ginocchio e credo, no, di fronte a questa situazione, credendo che Dio c'è un piano. Ma attenzione, non è un discorso di parole, di logica umana, è il discorso di Cristo crocifisso, no, dell'amore crocifisso, dove noi siamo sempre scoperti, sempre stupiti, sempre con le spalle al muro, voglio dire, o abbiamo fede oppure rischiamo di non capirci niente, no? O di capire solo lo zero virgola a livello umano, che è veramente la superficie. Quindi la prima cosa che volevo dire è che la fede viva ci mette in comunione con il buon Jesus. Questo è il punto centrale della madre, mente e cuore fissi nel Signore, più precisamente nel crocifisso dell'amore misericordioso, che è chiave di lettura di ogni storia cristiana, ma direi anche senza cristiana, di ogni storia, se storia si può chiamare, no? Nel senso bello della parola, profondo. Comunione con Cristo, dice come una vigna, ma Gesù aveva detto come la vite, come il traccio attaccato alla vite, che è inscindibile, no? Incendiamo tutt'uno, dire vite vuol dire tronco e vite e traccio, no? Allora non esiste il traccio senza la vite, senza di me non potete fare nulla. Il discorso è chiarezza, è chiaro, ma dovremmo veramente sentirlo fortemente. Quindi questo primo punto vuol dire cristiani laici, cristiani cioè battezzati, e quindi con il dono della fede, che è un dono di Dio, il dono di Dio, il dono base di Dio da sviluppare quanto ti pare. Non basta la vita, se aveste fede quanto granello di seme, eccetera. Quindi ripartiamo sempre qui, le letture di oggi, lettere ai Romani, no? ci insistono su questo. Paolo è stato sconvolto da questo, pensava che erano le opere. E noi pensiamo che sono le opere, sono sicuro, questo è bravo, questo è cattivo. Facciamo questo discorso ancora, no? E forse fino alla fine dei tempi. Non ha fatto mai questo discorso. Paolo dice: tutti i peccatori, tutti bisognosi dell'amore misericordioso, salvati gratuitamente, e quindi da lode a Dio e cerca di essere anche tu amore misericordioso. Altrimenti non vai in paradiso. Mi pare che il Vangelo è riassumibile così. Quindi, uniti fortemente al Signore, a Gesù, e a Gesù amore misericordioso. E ogni pagina della scrittura, ogni pagina dell'esistenza umana, quella che ci tocca vivere in qualsiasi situazione, deve essere letta così, sempre più, sempre meglio. E qui allarghiamo lo sguardo, l'orizzonte, e quando abbiamo un attimo di attenzione siamo commossi. Ma guarda, il Signore è qui. Pensavo che doveva andare diversamente, è andato così. E se noi guardiamo dietro, presente e futuro, vediamo questo filo logico che tiene unite le nostre storielle, che ci sembrano così spezzate, a volte anche non sappiamo in balia di chi o di che cosa. Evangeli Gaudium numero 97, sentite quest'altra cosa, perché il pericolo, dice Papa Francesco, il pericolo è la superficialità, è l'andare dietro ai criteri umani, che lui chiama la mondanità spirituale. È bello che ci abbia rinfrescato questa cosa, no? Il pericolo della mondanità che si contrappone al Vangelo. Che noi possiamo essere veramente divisi. Qui siamo tutti bravi, credenti, usciti di qui, entriamo nel mondo, no? Cioè, viviamo come se il Vangelo non ci fosse più, no? Come se quello che avevamo nel cuore poi fosse o dimenticato o impraticabile. Chi è caduto in questa mondanità spirituale guarda dall'alto o da lontano. Qui il cristiano è proprio saltato. Guardare dall'alto, io sono bravo, tu no? Questo è proprio già saltato tutto, no? Se guardo la Madonna, umile al cielo del Signore, la regina del mondo, guardare dall'alto o da lontano, no? Gesù, che secondo i farisei non doveva andare con i peccatori perché non si va, da che mondo è il mondo con le cattive compagnie, no? Forse lo diciamo anche noi, non mica è vero, non mica è vero. Chi sono le cattive compagnie? Forse potremmo essere anche noi. L'importante è essere come Gesù, il quale ha fatto capire che le cattive compagnie erano più brave delle buone compagnie. Dico bene? Il Vangelo è sconvolgente, e mi viene sempre in mente quella frase di Ignazio Silone che diceva: guai a voi preti se annacquate il Vangelo, lasciatelo com'è, va benissimo così, non addolcitelo, non rendetelo troppo comprensibile, no? Che voi l'avete rovinato. Quindi chi guarda, chi è caduto in questa mondanità, guarda dall'alto, da lontano, rifiuta la profezia dei fratelli, squalifica chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli errori degli altri ed è ossessionato dall'apparenza. Ha ripiegato il riferimento del cuore all'orizzonte chiuso della sua immanenza e dei suoi interessi, e come conseguenza di ciò non impara dai propri peccati né è autenticamente aperto al perdono. Tutto proiettato fuori, all'esterno, alle apparenze, e non capisce che è un peccatore come tutti, e forse più, e comunque non interessa il confronto, lo sa Padre Eterno. È una tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evitarla mettendo la Chiesa in movimento di uscita da sé, di missione centrata in Gesù Cristo, di impegno verso i poveri. Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali e pastorali. Stiamo facendo un incontro di laici che vogliono avere una spiritualità. Attenzione, che il nostro non sia un drappeggio spirituale di cui magari ci pavoneggiamo. E saremo farisei, cioè peggio, andiamo all'antivangelo subito. Non è un drappeggio, non è un titolo. Questa mondanità asfissiante si sana assaporando l'aria pura dello Spirito Santo, che ci libera dal rimanere centrati in noi stessi, perché alla fine egocentrismo, narcisismo, nascosto in un'apparenza religiosa vuota di Dio. Dio ci liberi e scampi. In un'apparenza religiosa vuota di Dio. È possibile? È possibile. Io non che me ne faccio dai vostri ritualismi vuoti, che poi siete ingiusti, adulteri, eccetera, come tutti. Lasciate perdere, non voglio i profeti, l'Antico Testamento. Dio ci liberi da questa apparenza religiosa vuota di Dio. Conclude: non lasciamoci rubare il Vangelo. La prima cosa volevo dire: non lasciamoci rubare il Vangelo, perché quella è la fonte. Il Vangelo così come suona, applicato in maniera semplice, diretta, come Francesco, magari, come Maestranza, magari, senza paure. L'altro giorno ho sentito una testimonianza di una persona che sposata, adulta, che ha accettato l'invito che le era stato fatto di andare in missione portando solo il Vangelo e senza una lira per 15 giorni, così. Andate, portate il Vangelo senza portare niente, proprio prendendo la lettera di questa parola di Gesù. Ero spaventata, ero anche in crisi, cioè non ero in un momento particolarmente favorevole della mia vita a livello umano e spirituale. Sono andata, ha raccontato, mamma mia, il Signore mi ha fatto toccare con mano mille grazie. Prima di tutto mi ha provveduto del necessario, secondo ho fatto degli incontri straordinari con le persone che ho incontrato, sia in dare che in ricevere, conferma evangelica. E noi invece, io tutti, e non forse tutti, non so, sempre attaccati, no? Le sicurezze, le cinture di sicurezza, ma il Vangelo è libero, no? E Francesco le consegna tutto, anche l'abito che portavo. Quindi il Vangelo, l'essenzialità del Vangelo, cristiani laici, battezzati, che hanno in mente il crocifisso davanti agli occhi, non spiritualismi ma spiritualità evangelica, fede viva, speranza certa, carità ardente. Questo nella Chiesa, ecco, attenzione a non immaginarci battitori liberi, grazie, battitori liberi nel senso che ci immaginiamo magari di essere chissà cosa. Nella Chiesa è importante, perché questa mediazione non può essere saltata, l'ha voluta il Signore, che segue la legge dell'incarnazione. Lui si è fatto uomo e avevano difficoltà i contemporanei di Gesù a credere che lui era figlio di Dio. Avevamo avuto anche noi le difficoltà, ma come? Figlio di Dio fa falegname? Ma come? Figlio di Dio vive in questo modo? Ma come? Figlio di Dio va in croce così? Ma come? Non scende dalla croce? Insomma, mille difficoltà che Maria ha risolto con una grande fede. Beata te che hai creduto. Quindi la mediazione del Cristo, ma Cristo ha voluto che dopo di lui ci fosse la Chiesa, e la Chiesa ha mille difetti, i nostri, evidentissimi, no? I miei, forse i vostri, gli scandali anche. Questa è la Chiesa di Cristo, no? E noi che immaginiamo sempre se fosse, se cioè tutta fuori la storia. Gesù si cala nella storia, lui ovviamente non si schifa della nostra storia, siamo noi che facciamo mille obiezioni, perché noi siamo bravi a fare i puristi quando sappiamo bene che siamo poveracci come tutti, no? E magari a criticare gli altri e a concludere in maniera pessimistica. Che tempo, che situazioni, che cose. Dimensione quindi personale ed ecclesiale della nostra esperienza cristiana di base, quindi con una consegna, conversione permanente, alla scuola continua d'amore misericordioso del crocifisso non finisce mai, questa scuola non finisce mai, e più vai avanti e più se ci stai ti pungola. Se non è questa la sensazione, vuol dire che non sto salendo il Calvario, no? Perché lì va o no, prendete la vostra croce e venite dietro di me. Dove? A Gerusalemme, cioè al martirio, alla testimonianza fino al dono della vita per amore, ma senza immaginarla come cosa triste e senza fuggire come hanno fatto gli apostoli, come avremmo fatto noi e come facciamo noi, no? Quante fughe. E immaginiamo che la vita dovrebbe essere più, come dire, più scontata, perché siamo più bravi, quindi se invece deve fare le grazie che chiediamo, e perché? Per il mio egoismo, per la mia soddisfazione, per credere, ma credere quello è una gratificazione, è credere quando non vedi, appunto vedere l'azione del Signore quando umanamente non è evidente. Ecco, ho detto questo punto che mi sembra di base, no? Perché da qui non si può prescindere. tanto più come laici dell'amore misericordioso. E guardate, è una cosa, è un dono di Dio questa fede, veramente noi non possiamo farcela. Però il dono del Signore ce lo fa e dobbiamo ringraziare per la fede. I santi ogni giorno pregavano il fatto che non perda la fede, perché lo sarebbe la cosa più brutta del mondo, se andiamo nella disperazione, prima o poi. E la fede ha bisogno di essere coltivata, no? Perché diventi robusta, come la fede di Maria, la fede dei santi. Secondo punto, questa fede si deve tradurre in prima istanza nella comunione fra di noi. Ecco qui il secondo punto. Cioè figli dell'amore misericordioso e perciò fratelli. E la prima relazione fraterna è la comunità nella quale viviamo, la famiglia, la comunità della parrocchia, con quel parroco, con quei fratelli, con quei vicini di casa, con quei compagni di lavoro, con quelle persone che incontro. Essere testimoni di una fraternità che viene dalla figliolanza con l'amore, figli dell'amore misericordioso e perciò fratelli di ogni uomo, come Gesù. La fraternità, a cominciare dai vicini di casa, a cominciare dalla mia comunità. Io vedo tra le urgenze di oggi, mi sembra sotto gli occhi, la famiglia. La famiglia è la prima comunità. Qui si potrebbe dire di tutto e di più. E non a caso il Papa ha voluto due sinodi maestati, no? su questo tema, con tante discussioni che ancora non sono finite. E però l'amore setizia è lì, a ricordare che c'è una prospettiva evangelica attuale che conserva la fede di sempre, però è attenta alle persone che sono in difficoltà, che sono, diciamo noi, irregolari e che aspettano il perdono del Signore. Sono rimasto colpito dal fatto che, facendo la visita pastorale, mi sono trovato di fronte, andando nelle famiglie, cerco di andarci in più famiglie possibile, soprattutto con i malati, e trovo buona parte delle famiglie divise. Ero timoroso nel tirare fuori il tema, se non me lo tiravo, loro non me l'hanno tirato fuori. Però io ero dentro di me, dico, accenno o no? All'inizio mi sembrava un po' invasivo, no? Quindi stare un po' così sul non dire. A un certo punto mi sono fatto coraggio, dico, ma voi come andate, come vivete, marito e moglie? È stata una grazia, perché si sono aperti. Hanno detto, qui è veramente una sofferenza. E poi abbiamo avuto l'idea, insieme a quelli della pastorale familiare, di fare degli incontri con quelli soli, divorziati, eccetera. All'inizio sono venuti due, la seconda volta erano 30. E l'incontro è andato benissimo, nel senso che dopo aver letto un brano del Vangelo, abbiamo detto chi vuole può parlare, tenendo ovviamente le cose segrete. Tutti hanno parlato svuotando il sacco, come si dice, senza paura, e vi dico che ecco, la sensazione era, non so se le nostre famiglie cosiddette regolari soffrano tanto, perché ovviamente non sarebbero venute, no? se non avessero la voglia di affrontare una situazione molto dolorosa che soprattutto per, non solo per marito e moglie, ma per i figli in particolare. Una cosa che mi ha toccato profondamente, e questa la ripeto spesso perché l'ho vista con i miei occhi, vado anche nelle scuole e quindi con i ragazzi grandi, eccetera, no? Immaginate, bravo di entrare nella fossa dei leoni nel liceo, quarto e quinto, arriva il vescovo, chissà, non verranno, diranno chissà cosa, eccetera. Insomma, mi sono trovato 120 ragazzi abbastanza scamanati, se posso dire così, ma poi subito attenti su quello che provavo a dire. Ma guarda, il fuoco sotto la cenere. Dicevo, in terza elementare, tutti allegri con questi bambini che vanno nella gioia infinita, e a un certo punto la bambina scoppia a piangere, terza elementare. Vado lì e dico, senti, ma che ti fa male qualcosa, no? E lei non voleva dire. E poi all'orecchio mi ha detto, piango perché papà e mamma litigano dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Praticamente diceva, è invivibile la mia situazione. Perché vedeva i suoi amici con il babbo e la mamma e lei con genitore 1, genitore 2, per dire in termini così attuali. Domanda, è lecito far soffrire i bambini? Quindi non so se questa non è un'emergenza, perché poi sul discorso dei giovani, i giovani, mi diceva una dirigente, quindi 30 anni nella scuola, dice, io mi ritrovo i ragazzi che al mattino sono tutti stralunati, si può capire che cosa, no? Quindi con problemi, quindi di droga, di alcol, eccetera, eccetera. Poi con famiglie, che sono quelle che abbiamo detto, una buona parte, no? Con il fatto che gli insegnanti, mi hanno detto delle cifre spropositate, speriamo che non siano vere, una buona parte degli insegnanti fanno il lavoro con l'orologio in mano. E non perché lo vogliono, ma perché non sono nelle condizioni, diciamo, di avere un minimo di gratificazione sia a livello economico, ma anche e soprattutto per il fatto che i genitori appoggiano a prescindere i ragazzi, anche se il professore vuole dare una mano, e allora alla fine il professore dice, ma chi me lo fa fare? No? Chi ci rimette? I ragazzi. Il dirigente dice, fra 20 anni chissà che società avremo noi qui. Togli, mettici i drogati, mettici i figli unici, mettici i problemi, le famiglie, mettici tutto quello e vediamo che cosa sarà fra 20 anni. Ecco, il cumulo di macerie ci sta. Però, ecco qui, la conclusione non è quindi, no, perché qualche professore diceva, però vedo che se io mi metto con il cuore riesco a comunicare. Anzi, dirò di più, i ragazzi mandano un messaggio a me, cioè i ragazzi educano a me, questi ragazzi qui, ecco il fuoco sotto la cenere. Cioè se noi apriamo gli occhi, invece di fermarci a dire ma che mondo, no? Gesù non l'ha mai detto, ha detto generazione malvagia, ma l'ha detto ai presenti, non a quelli che pensiamo a noi, è un po' diverso. Vedete, il fatto di vivere relazioni di amore, proprio laddove c'è bisogno, se no, quindi che può essere il marito, la moglie, famiglia divisa, troppo facile rompere. Subito la cosa che salta in testa, allora almeno per conto suo. Due egoismi che continuano allegramente, anzi, no? E vanno nel selvaggio, dico io, no? Nel narcisismo. Vivere relazioni d'amore a partire dalla famiglia, a partire con i figli, con i nonni, con i vicini, e via via a cerchi fino all'ultimo, se possiamo dire così, all'ultimo uomo. Amatevi come io vi ho amato. Possibile? Possibile? Possibile o no? È una domanda. No! Amare come ama Gesù è letteralmente impossibile. Quando uno mi dice, ma guarda che vivere il Vangelo è difficile. No, è impossibile. Se uno dicesse, io provo, io ci riesco, sbaglierebbe secondo me, no? Ma allora, qui mi viene sempre in mente Santa Teresina, è possibile, anzi, siamo chiamati a vivere il Vangelo seriamente mettendoci per primo lo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo mette nel mio cuore l'amore del Signore, allora possiamo, o meglio, dice Santa Teresina, il Signore si serve di me per amare come Lui ama. E questo il mondo lo coglie, perché è un gesto, anche una carezza, anche un sorriso, anche un bicchiere d'acqua. Se è gratuito, fatto da Cristo in me, no? Allora quello è, questo qua è diverso. Dal solito buongiorno detto così, no? In maniera assolutamente banale, inoffensiva, no? Proprio neutra, come Sofia Zinaldo. No, quindi quei gesti possono essere espressivi o di una banalità rituale oppure del Vangelo concretato. Quando Maria Speranza mi dice: figlio mio, ma perché stai male? Che cosa ti succede? Ma mica mi ha detto: guarda che devi fare questo, devi fare quell'altro, senza guardarmi. No, mi ha guardato e mi ha visto che stavo male, e lei, che non pensava di fare gli affari suoi, e ce ne aveva tantissimi, si è accorta che io stavo male e mi portava in cucina a prendere l'uovo sbattuto. Quinto ricorda questo, no? Ma a me tante altre carezze, nel momento del bisogno, tanto è quello che convince, no? Il Vangelo è quello. Non farmi la predica quando magari non mi va di ascoltarla, oppure appesantendola moralisticamente. Quindi lo Spirito Santo mi suggerisce quei gesti di Cristo che, guarda, bontà sua si serve della mia povertà. No? E quando Madre Teresa gli si chiese: ma lei ci insegni la carità, come fa a fare quella carità che lei usa? Lei risponde: figlio mio, quanto preghi? Ma no, ho chiesto un'altra cosa. Come si fa la carità che... come si fa la carità che lei fa? Figlio mio, quanto preghi? Perché, diceva Madre Teresa, la mia carità non è mia, è del Signore, che proprio attraverso la preghiera si venga di venire dentro di me, mi suggerisce, mi spinge la carità. Ecco, è la carità di Dio. La carità di cui parliamo non è il gesto di simpatia pur buono, di solidarietà pur buona, è poca cosa. Quel gesto, la carità di cui parla Cristo, è lo Spirito Santo che mette in noi sentimento di Cristo. Questo è. Dovremmo essere molto convinti anche di questo, altrimenti moltiplichiamo gesti che hanno un valore così molto relativo, ma da cristiani noi possiamo fare le stesse cose con una valenza evangelica, altrimenti facciamo le cose che facciamo con una valenza umana o subumana, peggio ancora, no? Mi spiego, no? Ecco, questo perché la vita della Madonna, scusate, ma a parte le tre cose grosse, straordinarie, che sono doni di Dio, cosa ha fatto materialmente? Ha fatto la donna di casa, o mi sbaglio? Cioè, come la gran parte di voi. Ma le nozze di Cana, primo miracolo, ma che cosa ha di eccezionale? Non hanno più vino. Poteva essere detto in maniera banale, lei l'ha detto in maniera attenta, e dice: no, qui io non ho mai visto i miracoli da te, ma tu li puoi fare, e qui lo devi fare, te lo dico io. Ma sprecato, no? Ma c'erano tante situazioni sicuramente peggiori. Che bello, che bello. Il primo miracolo sia quello. E Gesù ha dovuto anticipare l'ora, non so se è poco, cambiare il progetto di Dio. Sembra di capire, vado un po' persone campi. Amatevi come io vi ho amato. Venendo alla comunità, dovrebbe essere una comunità nella quale noi sperimentiamo, ci aiutiamo, facciamo le prove dell'amore, no? Così nella famiglia, così nella chiesa, per essere capaci poi di amare sempre di più alla maniera del Signore. Prima Corinti 13, l'inno della carità declina le mille forme della carità. La carità è prima caratteristica, la carità è paziente. Si dovrebbe tradurre la carità pazienta. Uno, due, tre, e poi basta. Porgo la guancia, magari anche l'altra, e poi Poi ci pensiamo, passiamo alle reazioni umane. No, 70 volte 7. Sempre vuol dire. Ti immagini il nonnino che ti ripete per la decima volta nel giro di pochi minuti la stessa cosa? Dico per dire un esempio. Uffa che barba, no? La carità è paziente. E la decima volta dovrai essere più attento che la prima. O no? Insomma, la carità è paziente, è giù, giù. Quindi, ma la carità con la C maiuscola, cioè lo Spirito Santo, ci mette nel cuore l'amore di Cristo che ha detto: io sono umile e mite di cuore. E potevo fare il violento e potevo dare giù, a Pietro. Quante volte dovrò perdonare? Ma Pietro, ma non ti sei accorto quante volte ti sto perdonando? Terza cosa, la missione. Dice Papa Francesco qui, tutto il popolo di Dio è chiamato ad annunciare il Vangelo. Numero 111, tutto il popolo di Dio, non i preti, i frati, le suore, tutto il popolo di Dio, i laici compresi. L'evangelizzazione è compito della Chiesa, ma questo soggetto dell'evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica. Quindi l'annuncio del Vangelo, la testimonianza del Vangelo è la testimonianza di chi, se io quella fede che mi è stata donata è immediatamente da testimoniare. E qui il Papa tira fuori quell'espressione discepoli missionari. Nella misura in cui sono discepolo, immediatamente sono missionario. E se non sono missionario, il discepolato regredisce. Come i vasi comunicanti, no? Se l'acqua che ricevo non la passo, alla fine diventa acqua stagnante. Si riempie il vaso e lì, fra qualche giorno, non si può bere. Chiarissimo. Quindi la testimonianza, la missione a tutto campo è di tutti. E tutti siamo chiamati, e la verifica proprio è anche questa capacità di testimoniare la nostra fede, soprattutto laddove ci sono queste emergenze, no? Qui anche facevo cenno prima. In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio, 120, è divenuto discepolo missionario. E se noi abbiamo paura ci tiriamo indietro al bar, al lavoro, alla scuola, con gli amici che sappiamo che non sono credenti, niente, la nostra fede va indietro. E priviamo l'altro di un aiuto importante. Non so se vi è capitato mai che quando ci si è provato, l'altro invece di rispondere male ci ha pensato. O no? Vi è capitato? Può risponderti anche male, ma ci sta. Ci sta a Gesù pure che hanno voltato le spalle. Ma qualche volta succede anche il miracolo. Però ci penserò, no? E vedi che se tu ti butti, poi il Signore fa il resto. Buttare il Papa. Quando dice uscire vuol dire questo, no? Non aver paura, perché fa bene a te, fa bene all'altro. Poi lascia perdere le reazioni. Se sono buone, lo darò del Signore. Se sono cattive, Signore, grazie perché tu hai avuto di peggio, no? E poi chissà se quel semino non possa fruttificare. Ancora Papa Francesco: ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, attenzione, non occorre essere aver fatto teologia necessariamente, meglio, però anche senza teologia. Lo Spirito, quante volte mi commuove sentire gente quasi analfabeta che ti dà delle parole, delle risposte, dove tu dici: qui c'è lo Spirito Santo. Siete accorti? Se no, siete ciechi, Siamo ciechi, scusate. Il Signore ci educa anche attraverso i poveri, gli ultimi. No? La vecchietta che tu pensi rimbambita, ma guarda, ieri sera l'ultima, 97 anni, dice che era sempre dormiente, sono andato alle 10:30 di sera, stavo quasi dormendo, Oh, sei venuto, vescovo, ma dice che non parlava, non è un miracolo, però mi ha dato insomma, umanamente, no? Ma dico, posso tornarti? Come no? Tu devi venirci, ti ho portato alla comune, oh, che bello, dice Metta la sera, no? Fatto bene, e il figlio miscredente dice, ma tu guarda, eh? Penso che gli ha fatto più bene a lui, no? Se invece no, è tardi, eccetera, eccetera, alla fine ti perdi una chance, no? Un'occasione bella di poter portare. Ciascun battezzato, dunque, qualunque sia la sua funzione, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati e tutto il resto che sta lì sempre ad ascoltare, no? La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Qui bisogna svegliarci proprio, no? Tutti quanti. Persone, che bello l'associazione di Laici, amore misericordioso che porta l'amore misericordioso in un mondo scoraggiato, senza speranza. Questo è lo scopo, no? Non è una fruizione egoista, se no è egoismo spirituale, se permettete, no? Siamo che bello, abbiamo cantato, siamo divertiti, no? E poi, vabbè, poi comprendi. Quindi la nuova concezione deve implicare questo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto a ogni cristiano perché nessuno rinuncia al proprio impegno di evangelizzazione dal momento che se non ha realmente fatto esperienza dell'amore, se uno ha realmente fatto esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni e lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma che siamo sempre discepoli trattino missionari. Tutte e due le cose insieme. Se non siamo convinti, guardiamo i primi discepoli che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù andavano a proclamarlo pieni di gioia, abbiamo incontrato il Messia. Vi ricordate, no? Filippo che va a chiamare Natanaele. Vi ricordate quando la Samaritana, miracolo, che miracolo è lì. Prima che lei, Gesù, stanco, affamato, eccetera, aspettato, poi la Samaritana l'ha insultato, l'ha trattato male, Gesù l'ha trattata bene e poi ha detto, quando ha visto che era disposta, è entrato nella sua anima, lei si è aperta e subito è scappata a portare tutta la città da Gesù. Questo è in poco, ecco, tutto tutto il cammino dell'esperienza cristiana, proprio in pochi minuti. Che bello! E Gesù che dice, il campo, il mondo è una messe, è biondeggiante. Eccolo qui. I discepoli non hanno capito niente e noi poco più. Quindi la missionalità che poi decide sulla verità della nostra fede e del nostro volerci bene. Perché attenzione, il soggetto missionario non sono io, attenzione, non sono io, non so se è chiaro. Il soggetto della missione è lo Spirito Santo e poi soggetto umano, Spirito Santo, gli altri apostoli parlano della prima comunità cristiana in questi termini, lo Spirito Santo e noi, lo Spirito Santo e noi, non io, e neanche tutti io messi insieme, noi, Spirito Santo e noi, dove c'è appunto, questa è la Chiesa, soggetto è la Chiesa. E questo ci dà forza, perché io non vado come domenico, vado come chiesa. Quindi c'è dietro di me, dentro di me c'è Cristo, nella misura in cui povero me lo ricevo, e c'è la chiesa che mi ha detto vai a fare il vescovo e ti fai il castello, se no chi ci andava? Io a fare che? No? Lo Spirito Santo e la Chiesa, che bello. E tu vai, no, vai in nome di Cristo, in nome della Chiesa, discepoli missionari. Io ho finito. La conclusione era, questo testo è proprio bello, no? L'ho accennato appena, ma ve lo rimando, mettete insieme la Bibbia e questo, e lo statuto, insomma, siete tutti capaci di leggere e scrivere e si capisce. L'ultima cosa che volevo dire, il Papa richiama molto la parola discernimento. Discernimento, sapete, no, cosa vuol dire? Questa intelligenza spirituale, che è anche dono dello spirito, uno dei doni dello spirito, l'intelletto, la scienza, il consiglio, eccetera, no? Che vuol dire questa, quello che diciamo prima, la capacità di leggere la storia, di saper vedere non tanto i buoni e i cattivi, questo non è affar nostro, per fortuna, e smettiamola, ma di saper distinguere, sì, proprio con gli occhi così, dove è il bene e dove è il male, perché qui non c'è proprio, c'è da separare, c'è da distinguere, discernere o distinguere, e questo non dovrebbe essere difficile. La cosa ancora più difficile è distinguere il bene reale dal bene apparente, che è diverso, perché dice Gesù: il lupo può vestirsi da pecora, e se tu ti fermi al vestito la chiami pecora, invece no, è un lupo, no? Oppure l'artista che se ne intende, dice: questa è una copia, non è originale, però bisogna avere quell'occhio, no? Per capire l'originale della copia. E qui il Signore ci deve illuminare, ma noi ci illumina, lasciarci illuminare. Per la madre tutti, colpiva tutti per i suoi occhi, no? Insomma, quelli veramente vedevano il Signore e poi sapevano leggere nella luce del Signore, quindi sapevano discernere. E non erano occhi che ti guardavano dentro per dire quanto sei, ma per dire: ti rifletto la volontà del Signore, no? In qualche modo ti guardo come ti guarda il Signore, e come mi vede il Signore? Come ci vede il Signore secondo voi? Uno sguardo d'amore, di amore misericordioso, lo diciamo sempre. Quindi proprio quando noi non riusciamo a guardarci allo specchio, Lui ci guarda: figlio mio, vieni qui. Come ha trattato Zaccheo, ve lo ricordate, no? Non gli ha detto una parola di prova e se meritava, come il figlio il prodigo, e giù il Vangelo un'altra volta. E noi continuiamo, ma quello, quell'altro. Ecco, la smetto lasciandovi questi spunti, non sono forse così organici come avrei voluto fare, ma prendete quello che vi serve, no? E vi auguro buona continuazione, proprio di cuore pregherò davvero per voi e anche voi ricordatevi di me.
Impressionò era la più umana di gente che andava lì a salutarlo,
dicevo, ma quanti siamo? Possibile che siamo così tanti e non riusciamo non a cambiare il mondo, no? A dare un nuovo. Ci manca la forza del noi. Tendenzialmente ognuno pensa a sé, alla propria comunità, si fa meno fatica. Cioè, no. Signore, guardate, ogni anno ci sta chiedendo qualcosina in più. Grazie, padrone, grazie tanto. Qualcuno vuole risuonare qualcosa? Abbiamo... Sei stato bravissimo. Anche qui lo Spirito Santo ci sta a mettere l'orologio bene. Qualcuno ha necessità o di chiedere o di risuonare qualcosa? Ti assicuriamo le nostre richieste, vale?
Sì, va bene. Anche grazie, per... buona continuazione. Bacio Antonella per tutti. Buon lavoro.
Ma perché cosa? No, assolutamente.
No, assolutamente. E buona continuazione. Mi dispiace. Davvero, ma...
Sorelle del libro, facciamo le 11:00.